Se è vero che l'uomo è ciò che mangia, è anche vero che l'intellettuale è ciò che legge e ciò che colleziona. Nella casa di Milano Eco aveva una biblioteca d'uso di circa 30.000 libri, poi fra la seconda casa e Bologna si superavano i 50.000. Di questi 50.000 libri, gli antichi erano, credo, forse 2.000, fra i 1.500 e i 2.000, che è una bella biblioteca di libri antichi. E naturalmente lui, che aveva iniziato a collezionare ad alto livello dopo il successo del Nome della Rosa, perché per essere grandi collezionisti bisogna anche avere, ahimè, delle risorse economiche adeguate, inaugurò la sua collezione con un Sant'Agostino, che lo aveva attirato per la componente tipografica, perché c'erano testo e commento, e a seconda della lunghezza del commento la struttura grafica di ogni pagina era diversa dalle altre. Dopodiché aveva tutto ciò che un grande collezionista di libri antichi deve avere, quindi dall'Ipnerotomachia Polifili al Liber Chronicarum, su fino all'Ulisse di Joyce nell'edizione della Shakespeare and Company. Ma il cuore della sua biblioteca antica era quella che lui chiamava biblioteca semiologica, curiosa, lunatica, magica et pneumatica, e comprendeva soltanto libri che parlassero di cose false, per capirci. Sì, era molto significativo questo. Per capirci, nella sua collezione vi erano le opere di Tolomeo,
Certo.
perché il sistema tolemaico è smentito dalla scienza, e
Beh.
non c'erano quelle di Galileo,
Che invece aveva ragione.
che invece aveva ragione. C'era, lui era attratto, come qualsiasi lettore dei suoi romanzi può intuire, era attratto da quella fase della cultura europea in cui scienza e magia ancora convivono senza chiaramente distinguersi. Rodolfo d'Asburgo, Praga Magica, tutte queste, questo periodo che va tra la fine del 5 e la fine della guerra di 30 anni. E aveva, ad esempio, tutte le opere di Athanasius Kircher, tranne una, l'Ars Magnesia, che era, come dire, l'Eldorado della sua ricerca di bibliofilo. All'interno di questa biblioteca semiologica, curiosa, lunatica, magica e pneumatica, c'era un settore tutto dedicato alle lingue artificiali, alle mnemotecniche, e questo ci introduce all'eco semiologo,
Certo.
l'Umberto Eco, che sosteneva che compito dell'intellettuale e compito dell'intellettuale semiologo è vedere un senso, ho aperto proprio delle virgolette, vedere un senso laddove saremmo tentati di vedere solamente dei fatti.
Certo, e qui si apre ovviamente un mondo affascinante sull'opera, su quanto ha detto, scritto e anche discusso probabilmente con menti consimili Umberto Eco nel corso della sua vita. Le faccio una domanda più concreta: in cosa è consistita la sua collaborazione professionale con Umberto Eco?
Ma è consistita nel dimostrare che anche i grandi possono commettere degli errori clamorosi. Mi ha invitato a tenere un corso al suo master. Però davvero, no, non voglio parlare di me, mi scusi. Abbiamo assistito in questi giorni a un festival non sempre felice del "io lo conoscevo". Non voglio. Invece vorrei dire una cosa che va al un po' controcorrente. Secondo me erano molto interessanti le testimonianze, per dire, di chi Eco l'ha conosciuto da sempre,
Sì.
Furio Colombo, e persone che lo hanno conosciuto, lo hanno seguito dai suoi esordi. Secondo me, e questa però è un'opinione, il segno più forte sulla società italiana Eco lo lasciò negli anni 60-70. Ciò che è venuto dopo è stato, come dire, un raccolto, una messe di grande dimensione. Ma la sua capacità di esporre in modo chiaramente comprensibile problemi complessi e di avere un'intelligenza prensile e curiosissima ha fatto sì che negli anni 60-70 in quella Italia lui abbia avuto un ruolo veramente notevole.
Ecco, in questo senso una delle cose di cui insomma noi ci siamo sentiti nel corso di questo fine settimana, anche a proposito di questo, che a me piacerebbe, avviandoci verso la fine della nostra conversazione, discutere con lei, è la capacità di comunicare a tanti livelli diversi che di cui ECO è stato precursore, no? Cioè, quindi anche quello che lei ha appena detto rientra in questa direzione. Il segno che lascia, diciamo, in un periodo precedente il successo più mainstream, no? Dato anche dal nome della Rosa e da tutto quello che poi è seguito, è stato invece molto importante anche dal punto di vista mass mediologico, se vogliamo usare questo termine non bellissimo.
Sì, intanto per coloro che ci ascoltano è bene ricordare che cos'era il mondo e che cos'era l'Italia prima di internet e prima del computer, cioè negli anni 60 a Milano, dico a Milano, non dico a Rocca Papera, se si voleva un libro straniero c'erano due sole librerie in grado di procurartelo su tempi abbastanza lunghi, perché andava ordinato per lettera o per telefono, spedito, eccetera. Quindi in un'Italia estremamente provinciale, già soltanto le interviste televisive a canale unico, ricordiamocelo, esisteva un solo canale televisivo, che il funzionario televisivo Umberto Eco faceva a intellettuali internazionali era un aprire le finestre sul mondo. Io spero che le teche Rai le rimandino in onda, non le interviste fatte a Eco, ma le interviste fatte da un Eco giovanissimo, da un Eco trentenne neanche. Poi ecco, il ventaglio di interventi, da quelli, come dire, più inseriti nel mondo che vive, sì. Ricordiamoci che Eco fu fra i fondatori del gruppo 63, sì, e della rivista 15, ma fu anche l'autore di, sempre nell'anno 1963, di quel diario minimo che adesso tantissimi imitano con minore intelligenza, ma che fu veramente una meteora deflagrante nel mondo dei lettori italiani che vedevano un modo giocoso, ironico e autoironico di affrontare l'accademismo, e insieme ai Gandini, Cavallone e Gregorietti importò in Italia Linus, i Peanuts di Charlie Brown. Quindi questo è il volto, diciamo, più di massa. Parliamo sempre di una massa molto elitaria, però nel 1962 Eco pubblica Opera Aperta, che è un'analisi dell'opera d'arte, soprattutto dell'opera d'arte letteraria, l'arte come messaggio ambiguo, l'arte come messaggio dai molti significati, l'arte che richiede lettori estremamente raffinati, perché i classici sono tali in quanto ad ogni rilettura sanno darci qualcosa di nuovo e di diverso. Allora, il semiologo qua già lascia campo a colui che fa un'analisi critica delle strutture della letteratura. Del 64 è Apocalittici Integrati. Apocalittici e Integrati parla degli intellettuali in rapporto ai mass media. Erano anni, ripeto, in cui i mezzi di comunicazione di massa non erano quel tritatutto che è oggi la comunicazione, dove qualsiasi scemenza ha immediatamente autorità da un punto di vista planetario. Ricordiamoci infatti che Eco negli ultimissimi anni ha avuto una vena di apocalittico quando disse che Twitter era il regno degli imbecilli. La struttura assente del 68, ed è un testo di semiotica, ma è già un testo di semiotica che tiene conto dell'analisi delle opere d'arte. Il superuomo di massa è del 76 è tratta del romanzo popolare. Eco era un grande cultore di romanzi popolari, ha sempre detto che la sua prima cultura letteraria fu una cassa di libri da rilegare, che erano i grandi romanzi popolari dell'epoca del nonno. E infine del 79 Lector in fabula, dove si ritorna all'analisi iniziata con Opera aperta. Il testo non spiega tutto, il lettore ideale deve interpretare i non detti del testo. Lector in fabula è del 79 e queste teorie narrative vengono applicate nel primo dei suoi romanzi, Il nome della rosa. Il nome della rosa si può leggere in infiniti modi. Se posso qui davvero per una volta citare un'esperienza personale, la prima volta che lo lessi, appena uscito, ebbi la sensazione che Eco ci stesse parlando del decennio degli anni 70, gli anni di piombo, le contraddizioni, i dibattiti interni alla sinistra, sotto la maschera di quegli abiti medievali.
Grazie ad Anstuzzi per averci accompagnato in questo viaggio in una parte così fondamentale della vita e della carriera di Umberto Eco. So che lei si arrabbierà e quindi lo dico io. Umberto Eco, tra le altre cose, quando le affidò quel famoso corso di cui oggi non parleremo, ebbe un'altra delle sue intuizioni, cioè quella di chiederle di tenerlo con il suo nome d'arte. Io non dico qual è il suo vero nome, non dico altre cose che non è il caso di dire. La ringrazio e le auguro buon lavoro.
Sono io che ringrazio voi come al solito.
A risentirci. Grazie.